Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi.
Amici ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata dedicata al processo amministrativo telematico. Io sono Elia Barbugliani e questo è PAT, il corso. Uslow Web Radio ci ha dato la possibilità in queste settimane di approfondire tutti i temi principali per il PAT, quindi tutta la parte pratica del corso l'abbiamo vista insieme e vi invito, per coloro che non avessero ancora frequentato il nostro corso online, a risentirsi le puntate tutte quante gratuitamente visualizzabili e ascoltabili sul nostro sito web webradiouslow.it. Oggi invece parleremo delle implicazioni processuali che il PAT ha prodotto. Come vi ho già detto, il PAT non è solo saper cliccare e saper utilizzare un software, ma naturalmente è saper trovare un nuovo modo di essere avvocati, con tutte le ripercussioni processuali che un nuovo sistema di deposito telematico può comportare. Allora, per oggi abbiamo un ospite d'eccezione che ci aiuterà a ripercorrere la giurisprudenza di questi primi mesi di avvio del PAT e vediamo subito insieme chi è.
Buongiorno al professore Federico Freni.
Buongiorno a voi.
Allora, professore, oggi lei ha onere e onore di parlare della giurisprudenza sul PAT, che è stata veramente intensa, una intensa attività giurisprudenziale da gennaio fino a questa estate 2017. E inizierei proprio partendo dalla questione delle notifiche a mezzo PEC, cercando di fare un po' di chiarezza, insomma, perché è stata la prima questione giurisprudenziale affrontata in materia di processo amministrativo telematico. A che punto siamo con l'ammissibilità delle PEC?
Ma allora, è vero, il tema delle notifiche a mezzo PEC è stato il primo, perché è stato il primo tema che gli avvocati hanno affrontato anche prima dell'entrata in vigore del PAT. Addirittura c'era chi prima del regime transitorio di test del processo amministrativo telematico, perciò parliamo di quel regime transitorio che ci ha occupato nel 2016, nella prima parte del 2016, riteneva di poter effettuare notifiche a mezzo PEC. Si è creata una folta giurisprudenza con rimessione poi alla adunanza plenaria, e stiamo ancora attendendo la pubblicazione della decisione della plenaria, sulla possibilità di utilizzare o meno le notifiche a mezzo PEC prima della entrata in vigore del processo amministrativo telematico, quindi prima per tutte le notifiche effettuate prima del 1 gennaio 2017. Ora, qui gli indirizzi sono discordi, anche se devo dire che la tendenza principale del Consiglio di Stato è stata quella di ammettere le notifiche a mezzo PEC, anche se abbiamo visto ci sono state sentenze nel breve volgere di poche settimane dello stesso Consiglio di Stato di sezioni diverse che hanno ammesso da un lato e negato dall'altro questa possibilità. La questione sarà quindi rimessa alla plenaria, però insomma penso sia un tema ormai un poco ozioso, perché riguarda soltanto i ricorsi proposti prima. Ad oggi è pacifico che tutti i ricorsi successivi al 1 gennaio 2017 siano suscettibili di notificazione a mezzo PEC, a condizione ovviamente, e questa è forse la parte un po' più sgradevole, che l'indirizzo PEC sia reperito su uno dei pubblici registri. E qui apriamo un tema, dicevo sgradevole, ma obiettivamente problematico, perché voi sapete che il DPCM 40 ha ristretto la possibilità di scegliere gli indirizzi a mezzo PEC, a cui notificare a mezzo PEC, esclusivamente sul Reginde, fondamentalmente per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Il Reginde, che dovrebbe essere il registro tenuto dal Ministero della Giustizia più completo in assoluto, ad oggi ha un coefficiente di riempimento inferiore al 45%, questo vuol dire che oltre la metà delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero essere iscritte sul Reginde non è ancora iscritta, e che vuol dire che l'avvocato che si trovi a dover notificare al comune di Vattelapesca piuttosto che alla prefettura, nel 90% dei casi, ve lo dico per esperienza diretta, si trova a dover effettuare ancora la tradizionale notifica cartacea. Nessun problema invece per quanto riguarda le imprese pubbliche, perché tutte quelle che sono iscritte al registro delle imprese, è sufficiente prendere l'indirizzo PEC registrato presso il registro delle imprese, quindi fare una visura camerale, e ancora più semplice la notifica a mezzo PEC per le amministrazioni che godono del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, già che in quel caso l'Avvocatura ha reso disponibili ormai da tempo indirizzi univoci delle avvocature distrettuali e generali, e perciò in questi casi la notifica a mezzo PEC è univoca e chiarissima. Devo dire che la notifica a mezzo PEC ha rappresentato veramente un passo avanti per il processo amministrativo telematico, sia per semplicità, sia per certezza della ricezione, ma questo è un tema generale della notifica a mezzo PEC, che se un neo dobbiamo trovare a questo sistema delle notificazioni a mezzo PEC ad oggi, all'estate 2017, è proprio quello della scarsa presenza di pubbliche amministrazioni sul Regindle. Fermo restando che rimane sempre il tema nel processo amministrativo del controinteressato persona fisica, che non necessariamente è iscritto a un albo, e anzi il più delle volte non lo è, e a cui la notifica andrà estratta sempre con le tradizionali modalità cartacee, perciò postali, ovvero tramite ufficiale giudiziario.
Però insomma, quindi possiamo rincuorare i nostri ascoltatori sulla ammissibilità piena, lo diciamo, l'abbiamo detto anche nella puntata di questo corso dedicata proprio alle notifiche PEC, però la PEC è una modalità ormai ordinaria di notificazione, quindi l'esito dell'adunanza plenaria riguarderà solo chiaramente i ricorsi antecedenti. Sono d'accordo che la notifica PEC è molto interessante, però soprattutto ho visto per i cautelari, cioè in quell'ipotesi
sì,
dove effettivamente abbiamo le PEC, forse dovremmo imparare di più. Sento che molti colleghi ancora diffidano da questo strumento, invece è uno strumento soprattutto per i cautelari molto interessante.
Ma è interessante anche perché la prassi e le regole peraltro del processo amministrativo prevedono che non si possa fissare la camera di consiglio se non si abbia la prova dell'avvenuta ricezione della notifica, il che vuol dire che notificando tramite ufficiale giudiziario, ovvero mezzo posta, vi sarà necessariamente uno iato temporale tra la data di notifica e la data di prova di questa notifica, perché ben che vada una notifica città su città per posta, la prova dell'avvenuta notifica col servizio cerca trova delle poste si avrà dopo 4-5 giorni. Con la PEC si può notificare e depositare nel giro di 10 minuti al massimo e avere in quello stesso lasso di tempo la prova dell'avvenuta notifica, il che vuol dire che soprattutto per i cautelari ai sensi del 56, perciò per i decreti cautelari, si potrà ottenere immediatamente la prova dell'avvenuta notifica, che non è poco. La PEC oggi e la notifica a mezzo PEC è lo strumento principale di notifica nel processo amministrativo telematico. Io invito spesso i colleghi a non essere diffidenti verso questo strumento. Questo strumento è il futuro, e soprattutto è un futuro che rende la vita dell'avvocato estremamente più comoda. Io faccio sempre l'esempio, siamo in estate, si addice, il processo telematico ci consente di notificare e depositare il ricorso stando comodamente seduti sotto l'ombrellone. Certo, magari uno preferirebbe fare altro sotto l'ombrellone, però ove si ponga l'esigenza
si può fare anche questo, oppure anche notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. Penso soprattutto agli uffici postali romani, il fatto di poter scaricare la sentenza, notificarla e perfezionare la notifica nel giro di 10 minuti è veramente una rivoluzione comunque questo paese.
Ed è una rivoluzione, mi permetto di dire, anche in termini di costo, perché poi l'avvocato deve anche guardare al bilancio del proprio studio. Ora, una notifica a mezzo posta costa in media dai 7 ai 9 euro a seconda del peso dell'atto. Immaginate di dover notificare un ricorso che abbia 4, 5, 6 controparti, magari si fa anche la doppia notifica a taluno, immaginate quanto costa. La notifica a mezzo PEC non costa nulla. Non costa nulla, immaginate di dover notificare una sentenza con urgenza e di dover chiedere al TAR le copie autentiche della sentenza col diritto di urgenza. Con la notifica a mezzo PEC e la notifica della sentenza in formato digitale non c'è più nessun costo per l'avvocato, e questo francamente a me sembra un grandissimo passo avanti nell'ottica di non solo favorire un accesso alla professione universale, ma anche di garantire a tutti la possibilità di svolgere il proprio mestiere al netto di costi che francamente erano diventati assai afflittivi.
Assolutamente, poi vedremo se anche col contributo unificato ci aiuteranno, ma su quello ho ancora qualche dubbio. Cambiamo tema invece, parliamo di sottoscrizione, di firma digitale. Nell'approccio originario del PAT sembrava che apponendo la firma digitale sul modulo questa firma digitale bastasse, invece la giurisprudenza poi ha cominciato a dire: attenzione, la mancata firma digitale sul ricorso e sull'atto comporta una violazione dell'articolo 42. Come si è evoluta questa giurisprudenza, questo orientamento, e qual è il suo parere su questo?
Allora, qui dobbiamo fare una differenza. Anzitutto, con quale firma digitale si firma e poi cosa si firma e cosa si dovrebbe firmare. Partiamo dal secondo tema. Devo dire che c'è stata una carenza di comunicazione da parte degli uffici della giustizia amministrativa, perché in effetti all'inizio della sperimentazione del PAT e anche nella prima fase si pensava che la firma apposta sul modulo potesse coprire tutte le firme di tutti gli atti. In realtà noi dobbiamo immaginare il modulo come nulla più che una cartellina al cui interno inseriamo tutti gli atti del processo, e così come quando il processo era cartaceo, nella nostra cartellina noi inserivamo i documenti, inserivamo il ricorso, la domanda di fissazione di udienza, il contributo unificato e tutti gli altri atti del processo, così dobbiamo intendere il modulo. E allora, intendendo il modulo con questa accezione, noi dovremo necessariamente firmare digitalmente in via autonoma con atti nativi digitali, certamente il ricorso, certamente la domanda di fissazione di udienza, e certamente dovremo, laddove ricorra, asseverare e firmare digitalmente i documenti che non sono nativi digitali. Detto questo, la firma sul modulo copre tutto il resto. Tutto quanto non è necessariamente da firmarsi in via autonomo è coperto dalla firma sul modulo. Va da sé che anche la procura alle liti dovrà essere firmata digitalmente o, unitamente all'asseverazione, se rilasciata in formato analogico, ovvero senza necessità di asseverazione se firmata dal cliente già con firma digitale. In quest'ottica si è posto un indirizzo giurisprudenziale inizialmente restrittivo e poi dalla sentenza 1541 del 4 aprile 2017 del Consiglio di Stato decisamente, come dire, più tollerante perché anche gli atti di parte, ci ha spiegato il Consiglio di Stato, personalmente non sono d'accordissimo, però anche gli atti di parte in formato cartaceo privi di firma digitale sono considerati tutti irregolari, e quindi, seguendo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di regolarità, tutti regolarizzabili su ordine del collegio. Io assisto quotidianamente a preliminari di udienza al TAR, al Consiglio di Stato, e credetemi, su 50 cause sul ruolo, almeno una ventina buone hanno problemi di regolarizzazione perché molti avvocati hanno dimenticato di firmare digitalmente la procura, altri hanno scannerizzato il ricorso e non hanno fatto l'originale digitale. Insomma, nell'80% dei casi di problematiche afferenti al PAT, la tematica è: manca la firma digitale, ovvero la firma digitale non è seguita dall'asseverazione quando c'è il passaggio di formato. Bene, la giurisprudenza oggi, dopo la sentenza che è quella, come dire, che traina tutto il sistema, che è la 1541, abbiamo detto, del 2017 della quarta sezione del Consiglio di Stato, ammette sempre la regolarizzazione di tutti gli atti privi di firma digitale. Ovviamente regolarizzazione su ordine del collegio, deve esserci l'input del collegio per la regolarizzazione. Questo è un po' lo stato dell'arte. Personalmente non sono d'accordissimo, ritengo sia opportuno semplificare il sistema e sia opportuno consentire una regolarizzazione, ma che questa regolarizzazione possa essere estesa a tutti gli atti del processo, ad esempio a una procura depositata senza firma digitale o a un ricorso depositato non in formato nativo digitale ma in formato analogico scannerizzato senza firma digitale, francamente mi sembra troppo, soprattutto perché, come dire, siamo sinceri, non è impossibile gestire il PAT, serve un po' di attenzione, un po' di diligenza, e questa giurisprudenza eccessivamente ampia del Consiglio di Stato probabilmente deresponsabilizza un po' gli avvocati, che sanno che in qualunque contesto potranno trovare una sanatoria. Però tutto sommato bene per i colleghi che si approcciano al PAT all'inizio, e vedremo se con il tempo questa poi giurisprudenza cambierà, insomma.
Quindi abbiamo messo insieme due temi, quello della firma digitale e anche quella della forma dell'atto del ricorso della memoria non digitale ma tramite scansione, quindi una copia informatica che non è appunto prevista dal regolamento. Quindi insomma la giurisprudenza permette a qualcosa per il mondo telematico che diversamente sulla carta non avrebbe permesso. Cioè insomma sul telematico sta passando appunto l'idea che tanto vale tutto, penso invece a tutta una serie di eccezioni che sulla carta mai avremmo visto sanare tramite una mera regolarizzazione con l'attribuzione di un termine in sostanza.
Assolutamente è così, io ho visto presidenti di sezioni del Consiglio di Stato che conoscevo essere rigidissimi in punto di forma, cedere sul processo telematico a liberalizzazioni e a regolarizzazioni che sul processo cartaceo non sarebbero mai state ammesse. A questo aggiungete che, aggiungo questa volta per fortuna, lo standard di firma digitale ammesso nel processo amministrativo telematico è quello su PADES, ma la giurisprudenza per fortuna, citando il regolamento EIDAS del 2014, ha ammesso il doppio standard, sia CADES che PADES, perciò oggi l'avvocato può firmare sia in PADES che in CADES, mentre una primissima, ancorché molto ristretta, interpretazione della norma prevedeva la possibilità di firmare soltanto in PADES e non anche in CADES. Perciò insomma vedete, si va sempre maggiormente ampliando lo spettro delle regolarizzazioni possibili, il che, come detto, semplifica la vita, ma forse a livello di coerenza di sistema non è il massimo.
Sì, effettivamente purtroppo alcuni colleghi nei primissimi mesi di applicazione del PAT hanno fatto un po' da cavie, allora pensiamo ai colleghi del Tar Catanzaro, del Tar Basilicata, che sono stati in qualche modo vittima, no, di queste prime pronunce di nullità, di inammissibilità del ricorso. Invece c'è un altro tema sul quale la giurisprudenza non mi sembra che sia garantista nei confronti dell'avvocato, che è quella delle copie di cortesia o copie d'obbligo, bisogna ancora capire come definirle.
No, allora, più che cortesia è un obbligo, perché la cortesia è se io cedo il passo a una signora, uso una cortesia, ma posso farlo o non farlo, sta come dire alla mia volontà. Se io non deposito la copia al TAR non mi fissano la camera di consiglio, perciò altro che cortesia, direi che è un obbligo, anzi certamente è un obbligo. Lo stesso Consiglio di Stato nell'ordinanza anche qui capostipite, che è l'880 del 2017 della sesta sezione, le ha qualificate come copie d'obbligo e non più come copie di cortesia. La sostanza qual è? La sostanza è che senza il deposito della copia d'obbligo prevista dall'articolo 7,4 del decreto legge 168/2016, il termine dilatorio di 10 giorni liberi per la fissazione dell'udienza camerale non inizia a decorrere. Quindi se non c'è il deposito della copia di cortesia non c'è il decorso del termine. Quindi l'avvocato che voglia farsi fissare una camera di consiglio, e aggiungo io che voglia farsi decidere un decreto cautelare, deve necessariamente depositare la copia di cortesia. Di cosa? Qui la giurisprudenza è stata abbastanza sensibile alle esigenze degli avvocati e ha ristretto, quantomeno nella maggior parte dei TAR, l'obbligo delle copie cartacee esclusivamente al ricorso e non anche ai documenti. Per essere onesti, dobbiamo dire che se in Consiglio di Stato sono richieste esclusivamente due copie di ricorso, in alcuni TAR d'Italia sono richieste tre copie e in altri TAR d'Italia sono richieste anche le copie dei documenti, che è una corvée per gli avvocati, francamente sgradevole, che dovrebbe, sottolineo il condizionale, dovrebbe terminare il 31 dicembre di quest'anno, ma che con ogni probabilità sarà prorogata per un altro anno.
Sì, confermo che c'è un TAR, non farò il nome, dove viene chiesta appunto la copia d'obbligo dei documenti in duplice copia, attestata conforme tra l'altro, che la norma neanche lo richiede.
Esatto.
Qua è difficile capire cosa può fare un difensore, perché è chiaro che se la chiedono, appunto siamo di corvée e la diamo, oppure potremmo immaginare di eccepire o di fare qualcosa.
No, purtroppo non possiamo immaginare di eccepire alcunché, perché se la sanzione processuale implicita, anzi devo dire esplicitata dal Consiglio di Stato, è quella della mancata fissazione della Camera di Consiglio per assenza del decorso del termine di 10 giorni, nessun avvocato esporrebbe il proprio cliente a un rischio simile per non depositare le copie cartacee. Certo è che questa giurisprudenza del Consiglio di Stato, seguita a ruota da tutti i TAR d'Italia sulla necessità depositare immediatamente le copie d'obbligo, è una giurisprudenza che espone l'avvocato e lo mette con le spalle al muro, perché l'avvocato non ha alcuna possibilità di opporsi a questa situazione, e questo francamente è molto sgradevole, soprattutto in uno spirito di massima collaborazione. Io ho partecipato e partecipo al tavolo di gestione del PAP insediato presso il Consiglio di Stato, e uno degli obiettivi è quello di, peraltro obiettivo che vede concorde anche la magistratura amministrativa, devo dire il segretariato generale da questo punto di vista è onestissimo, è quello di limitare le copie d'obbligo e di evitare il più possibile queste corvée per l'avvocato. Però noi dobbiamo confrontarci con realtà territoriali anche eterogenee tra loro, e purtroppo dobbiamo dire, anche se poi non è il massimo, che le regole di Aosta non sono le stesse di Roma, e non sono le stesse di Catanzaro, e non sono le stesse di Torino. Ciascun TAR ha le sue regole, non si possono imporre regole omogenee, la speranza è che appunto il tempo, il decorso del tempo renda sempre più telematici anche i magistrati, e ci consenta di evitare il deposito di queste copie d'obbligo, che ad oggi purtroppo sono un obbligo, e sono un obbligo che deve essere adempiuto.
Ma tornando invece proprio a questa pronuncia, la 880 del Consiglio di Stato sulle copie d'obbligo, analizzandola proprio il testo, la motivazione, non cade in contraddizione, cioè fa riferimento all'articolo 55,5 del CPA, quale però parla di deposito del ricorso. Trovo che sia contraddittorio, perché dall'altra parte è il regolamento del PAT che ci dice è perfezionato il deposito quando viene regenerata la ricevuta di accettazione per la tempestività e il protocollo per quanto riguarda il perfezionamento, quindi non dovrebbe essere quello il momento dal quale fare correre i termini e non invece appunto il deposito cartaceo? Cioè, com'è possibile che il Consiglio di Stato non abbia analizzato, anche abbia disapplicato proprio questa norma?
Purtroppo il Consiglio di Stato ha scisso i due temi, perché il deposito si perfeziona ovviamente ai fini della ricevibilità del ricorso, perciò del decorso dei 30 giorni dall'ultima notifica, o 15 se siamo in rito appalti, o comunque in rito 119, con l'invio del modulo. Ma il decorso del termine dilatorio previsto dal 55,5 inizia solo con il deposito della copia d'obbligo, quindi il Consiglio di Stato ha inventato una scissione del termine che non era prevista ovviamente da nessuna norma, facendo ovviamente salvo, e non poteva essere diversamente, il perfezionamento del deposito a fini di ricevibilità del ricorso con i 30 giorni e con l'invio del modulo, e ha poi creato ad arte un nuovo termine dal quale far decorrere il termine di quel 55,5 per il deposito delle copie cartacee. Purtroppo è una voria di sistema, ma contro la quale, al di là di lamentarsi, nulla può fare l'avvocato. Quello che io posso assicurare è che le associazioni rappresentative degli avvocati che siedono appunto nel tavolo di gestione del PAT e del Consiglio di Stato hanno fatto presente più di una volta questo tema, e il segretariato generale ha garantito a tutti noi che si cercherà quanto prima di risolverlo, cercando di bilanciare le esigenze dell'avvocato e le esigenze dei magistrati, che purtroppo è sempre un bilanciamento problematico, però se vogliamo essere onesti fino in fondo, devo dire che anche la magistratura amministrativa ha fatto uno sforzo notevolissimo per adattarsi al PAT e consentire al PAT di funzionare bene e in poco tempo. E se dovessi tracciare un bilancio dei primi 6-8 mesi del PAT, vi dico che è certamente soddisfacente per quanto mi riguarda, sia dal lato avvocato sia dal lato magistrato.
È vero che gli avvocati molto spesso in tema di processo telematico amano lamentarsi, invece noi speriamo con questa puntata dedicata alla giurisprudenza di aver insomma esposto quali sono i vantaggi e anche una maggior consapevolezza dell'avvocato, perché comunque anche davanti a uno schermo, davanti a una tastiera siamo ancora avvocati, non dobbiamo diventare, giusto professore, delle scimmie ammaestrate che digitano i moduli.
Ma guardi, io le faccio un esempio. Mi raccontava mia nonna che quando i panni si lavavano a mano nei lavatoi venivano pulitissimi. Quando poi arrivarono in Italia le prime lavatrici, le donne, all'epoca solo loro lavavano i panni, le guardavano con grande diffidenza, ritenendo che mai un panno sarebbe venuto pulito quanto lavato al lavatoio con quelle orribili macchine elettriche. Ecco, io oggi vi invito a riflettere se e quanti di noi preferirebbero lavare i panni a mano piuttosto che mettere in lavatrice. Ecco, il PAT è la stessa cosa, dobbiamo soltanto abituarci, c'è nulla di più.
Questo paragone è veramente molto calzante, molto bello. Io ringrazio il professor Federico Freni per essere stato in nostra compagnia, per averci aiutato a questa mappa di navigazione attraverso i vari orientamenti giurisprudenziali in materia di PAT.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi.